Bentornati ascoltatori di Colorama, ben ritrovati nel 2024. Ci abbiamo messo un po' a ripartire, poi siamo stati un po' chiamati dalla missione perché quest'anno è partito in maniera talmente storta che serviva un colore così positivo, e chi meglio di Colorama. Quindi insomma, ho deciso di ripartire con il rosa, quindi ottava puntata dal suo inizio nel lontanissimo, ormai sembra 2023. E questo è il colore che vi racconteremo oggi, anche un po', lo devo dire, un po' così condizionati dal Pink Christmas, il Pandoro che ha suscitato tantissime polemiche, ci sta rimettendo le penne la Ferragni. Noi procediamo oltre perché non vogliamo associare questo colore soltanto alle influencer e a questi scandali, ma vogliamo andare un pochino più indietro con il tempo. Anche se va detto che è un colore molto molto attuale, pensate che il Pantone, quindi il codice internazionale dei colori, ha scelto per il 2024 proprio il Peach Fuzz, cioè il numero 13 2023, che è proprio un rosa pesca, un rosa aranciato, definito delicato, coccoloso, ottimista, ricorda una pesca appena raccolta, perché insomma il mondo ha bisogno di un po' di dolcezza. Il rosa, diciamo, assolve a questo compito per gli umani da tantissimo tempo, li affascina da tempi immemori. Pare che sia addirittura il colore più antico della Terra, perché uno studio del 2018 svolto su rocce di un miliardo di anni fa circa ha rilevato che sono stati trovati dei pigmenti rosa brillante derivanti da fossili di miliardi di minuscoli cianobatteri che un tempo dominavano gli oceani. Quindi è possibile che in un lontano passato il mondo fosse in prevalenza rosa, chi lo sa. Comunque gli uomini hanno iniziato prestissimo a tingersi di rosa, anche gli uomini, non pensiate, il problema del genere è molto molto recente. Per esempio sulle montagne andine, circa 9.000 anni fa, cacciatrici ferocissime della regione che attualmente è il Perù, indossavano abiti di pelle rosa, pur essendo così, dall'aspetto così feroce, ma utilizzavano a quell'epoca l'ocra rossa, che ovviamente allungato diventava rosa. Nell'antico Egitto gli uomini usavano l'ocra per colorarsi le labbra e le guance. E dalle nostre parti la parola rosa, associata a questo colore, veniva usata già nel XVIII secolo, ma non è stata la rosa la specie vegetale che ci ha rimesso di più le penne per fornire il pigmento, è stata un'altra, il Pernambuco in Brasile, intere zone disboscate da questa specie quasi estinta dall'uomo. Più tardi, periodo del colonialismo, anche qui il rosa ha avuto il suo effetto, perché l'impero britannico spadroneggiava nel mondo e i cartografi usavano proprio il rosa per colorare le zone conquistate dagli inglesi, e quindi ovviamente era un colore dominante in generale anche nella moda. Poi però più tardi è stato utilizzato anche con intenti sinistri, per esempio nella Germania nazista questo colore veniva usato per bollare gli uomini gay nei campi di concentramento e di sterminio, e con la guerra fredda i sospetti simpatizzanti comunisti venivano chiamati in senso dispregiativo i pinkos, un termine che indicava una persona con tendenze rosse in ambito politico. Le antifemministe invece accoglievano il rosa, negli anni 60 e 70 lo utilizzavano proprio per incoraggiare le donne ad abbandonare il femminismo, e Madame de Pompadour ovviamente con i suoi abiti ha fatto il resto. E poi negli anni 60 è successo che le mamme hanno iniziato a scegliere il rosa per le bambine. E se da una parte culturalmente questa indicazione di genere era comunque consigliata, dall'altra è un fatto puramente commerciale, perché in questo modo non era più possibile passare lo stesso abito da un bambino all'altro all'interno della stessa famiglia. Quindi per spingere ad acquistare e a consumare, da quel momento in poi il bambino doveva essere per forza vestito di blu azzurro e la bambina di rosa. Quindi c'è sempre, come al solito, il soldo alla base di queste scelte. Poi però è successo che la comunità LGBTQ, più recentemente, persone che un tempo erano costrette a indossare il rosa in quanto emarginate, si sono impadronite di questa emarginazione, hanno adottato questa tonalità come simbolo del loro movimento per la giustizia sociale. Pensate, nel 1987 la coalizione anti-AIDS ha adottato un triangolo rosa nella propria campagna Silenzio uguale morte, perché proprio si doveva parlare dell'AIDS e non soltanto pensare a emarginare chi ne fosse colpito. E poi è arrivato il movimento del Pink Stinks, cioè il rosa puzza, detto in maniera così un po' più prosaica. È stata una campagna fondata a Londra nel maggio del 2008 da due gemelle, perché avevano capito che timbrare le bambine con oggetti e abbigliamenti esclusivamente di colore rosa avrebbe causato un danno sugli stereotipi, limitando così le possibilità di sviluppo di espressione delle bambine. È stato un movimento che ha avuto una grande eco, addirittura alcuni negozi sono stati boicottati dalle madri che appartengono a questa associazione, e la cosa si è anche allargata anche in Germania, se non sbaglio. Eh sì, anche in Germania, addirittura dei negozi sono stati costretti a chiudere. Il rosa puzza. Forse non me ne siete accorti, ma è così. Meu peito não resiste. Oh meu Deus, o quanto é triste a incerteza de amor que mais me faz penar e esperar em conduzir-te dia ao pé do altar. Jurar aos pés do onipotente preces comoventes de dor e receber a unção da tua gratidão depois de remir meus desejos em nuvens de beijos e de envolver-te até me padecer de todo fenecer. Eccolo Claudio Baglioni che ci ricorda la cartolina rosa, che è un oggetto che i nostri ragazzi di adesso non sanno davvero più cosa sia. Era la NAIA, cioè il servizio militare di leva. Era all'epoca obbligatorio, tuttora non è abolito come molti pensano, ma è soltanto sospeso dal 2005. Tempo fa Berlusconi provò a intestarsi anche questa sospensione, ma non gli riuscì perché tutti gli ricordarono che era stato in realtà ad operare questa svolta che è stata benedetta, penso, da tutti i diciottenni degli ultimi 20 anni. Allora, dunque, cosa è successo? Arrivava questa cartolina rosa e tutti i maschi erano automaticamente coscritti, cioè iscritti alle liste di leva, però non tutti poi ricevevano, cioè scusate, la vera cartolina rosa che era la chiamata. Dopo circa un anno dall'essere schedati come abili arruolati dalla visita di leva, di solito una settimana, pensate soltanto, prima della partenza arrivava a casa questa cartolina rosa di chiamata alle armi. Su c'erano indicati l'arma, il corpo, la destinazione, la data di presentazione con annesso tagliando per il biglietto gratis del treno, ovviamente di sola andata. Allora, si doveva andare al CAR per il primo mese. Non presentarsi a questo CAR era una galera sicura, a Peschiera o in un altro carcere militare, per il reato di mancanza alla chiamata, che tra l'altro non estingueva gli obblighi di leva, per cui scontata la pena si veniva comunque nuovamente chiamati. Arrivava questa cartolina rosa, si salutavano gli amici, in genere la fidanzata, si veniva accompagnati da parenti, da mamme in lacrime, si andava alla stazione e si prendeva questo treno. Dopo un mese dall'arrivo al CAR c'era il giuramento, in quel momento si rivedevano finalmente gli amici e i parenti, questo era quello che accadeva. E dopo qualche giorno ognuno veniva mandato a una destinazione diversa, pochi rimanevano effettivi al CAR, quindi iniziava la vera avventura. Alcuni si sarebbero rivisti, altri persi per sempre, per tutti sarebbe stata un'esperienza, ma questa è un'altra storia. Seem to matter what I do, I'm always number two. No one knows how hard I tried. Oh, oh, I have feelings that I can't explain, driving me insane. All my life been so polite, but I'll sleep alone
tonight. 'Cause I'm just kidding. Anywhere else I'd be a 10. Is it my destiny to live and die a life of blood fragility? I'm just kidding. Where I see love, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the tent and fight for me?
Non so quanti di voi l'avranno riconosciuto, questo è I'm Just Ken, che è stato proprio il pezzo forte della colonna sonora del blockbuster Barbie, che quest'anno ha spopolato nei cinema. Frotte di persone di tutte le età e di tutti i sessi arrivavano vestite completamente di rosa, hanno riempito le tasche del produttore e hanno regalato grandissima popolarità alla protagonista di Barbie, che era Margot Robbie, peraltro già stimatissima artista. Per fortuna non si è fatta un nome su Barbie, ma su ben altro. E nel 2023 si è ritrovata tra le 25 donne più influenti del mondo e veramente ha riportato in auge questo colore, che è un pantone. Poi il colore rosa Barbie, anche questo è codificatissimo, cioè tutti i prodotti della Mattel e quelli che comunque escono con il marchio Barbie devono essere di color rosa 219C, che è una tinta tra il rosa e il magenta, una specie di fucsia un po' spento, e chi ha figlie femmine o ha avuto Barbie di recente lo conosce benissimo, perché è immediato l'allaccio alla Barbie e a tutto il suo mondo. E quanto al film, Margot Robbie, che si è presentata ai Golden Globe 2024 ovviamente in rosa, con uno splendido abito di Armani, con anche una specie di boa rosa, in realtà è tornata a casa abbastanza delusa. Lei sperava di vincere come miglior protagonista femminile, invece niente, ha vinto come miglior incasso al botteghino, che è una categoria nuova e piuttosto insomma discutibile, e come miglior canzone originale, che non è questa qui cantata da Ryan Gosling, che peraltro è molto divertente, forse ecco se c'è qualcosa di divertente lui in questo film, ma è una canzone cantata da Billie Eilish, What Was I Made For. Lei, vabbè, insomma, diciamo che ha riportato in auge il rosa, anche se la Mattel non ha mai visto veramente dei momenti di abbassamento del proprio mercato. Però pensate che secondo Axios, la società di sondaggi, il termine stanza in stile Barbie, le ricerche su Google sono aumentate di oltre il 1000% tra il maggio del 2022 e il maggio del 2023. Questo vuol dire che i consumatori sono stati fortissimamente influenzati da questa ondata di rosa.
Bocca di rosa metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'imbettiva.
gente da buoni consigli.
E chiaramente, parlando di rosa, non potevamo esimerci dal parlare un po' di questo fiore pazzesco che piace a tutti tranne che a me. Io non so perché, ho una spiccata antipatia, però la rosa spopola tuttora, non conosce proprio cadute di marketing lei, e lo fa da tantissimo, perché pensate che la rosa più antica del mondo ha più di un millennio ed è tuttora in vita. Si tratta di un cespuglio di rose che copre il muro della cattedrale di Hildesheim in Germania e che è effettivamente ancora presente e molto legata proprio alla tradizione della città. È una pianta che, nonostante il proverbio che non ci sia rosa senza spine, in realtà ci sono e come, e soprattutto appartengono alle begonie, alle piante di begonie, che sono sempre della famiglia delle rosacee. E le rose esistono quasi in tutti i colori possibili, soltanto il nero assoluto è cromaticamente impossibile. Anche se esistono le rose nere, in realtà sono un rosso scurissimo. Il rosso serve a noi ad esprimere la passione, alla pianta come strumento attrattivo, ovviamente per favorire l'impollinazione. Notizia, sì, ci rende onore: la più grande concentrazione di rose è in Italia. In particolare si tratta del roseto botanico di Cavriglia, che è visitabile però ovviamente soltanto nei mesi di maggio e giugno. Poi che altro c'è di curioso? Per esempio, la rosa più preziosa, un cespuglio coltivato dall'allevatore di rose David Austin, che circa 15 anni fa, pensate, è stato valutato oltre 5 milioni di dollari. È una pianta anche rampicante, ma non sempre. E il cespuglio più alto di rose mai registrato ha superato i 6 metri e mezzo di altezza. E poi sono anche molto utili. Pensate che le rose sono ricchissime di vitamina C, esattamente come le arance e i limoni. Quindi fanno benissimo, infatti sono edibili, si riescono a mangiare. E poi il profumo, che è dovuto ad un enzima di cui neanche vi dico la formula perché è complicatissimo. Comunque le rose profumate sono poche, sono soltanto il 50% adesso. Nel XIX secolo il 75% delle specie era profumatissima, quindi diciamo che adesso si va a prediligere il risultato coloristico e la lunghezza dello stelo, che determina poi il prezzo, piuttosto che il profumo. Se proprio dovete comprare delle rose, scegliete delle varietà antiche, tipo la varietà di Gallica, Damascena, Alba e Centifoglia. Che dire, il rosso, che poi è il colore più scelto e più venduto, deve la sua colorazione alla presenza dei pigmenti chiamati antocianine, che attraggono gli insetti impollinatori, come dicevamo, e che fungono da deterrenti per gli erbivori che non se ne mangiano e difendono le piante dagli effetti deleteri delle radiazioni UVA e UV.
Des yeux qui font baiser les miens, en rire qui se perdent sous sa blouse. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
Spostato idealmente in Francia con la Vienne Rose, interpretata magistralmente, va detto, anche se insomma il paragone era pericoloso, da Lady Gaga, pensate. Perché in Francia? Perché la Francia è la patria di Jean-Jacques Annaud, il regista dello stupefacente Il nome della rosa, un film magnifico, tratto molto liberamente dall'omonimo romanzo di Umberto Eco. Molto liberamente, ma poi non troppo, perché in realtà ecco, ha dato il suo consenso, anche se nei titoli di testa, per la precisione, visto che si tratta di Eco siamo precisi, c'era la dicitura tratto dal palinsesto del Nome della Rosa di Umberto Eco. Palinsesto e non libro. Questo vuol dire che sì, insomma, è fedele, ma fino ad un certo punto. E chi ha avuto la costanza di leggerlo anche più di una volta, perché chiede più di una lettura, avrà riscontrato sicuramente un sacco di così, libertà che si è preso il regista. Però ha confezionato un gioiello che regge con gli anni, non gli si può proprio dire niente. È un film che si è aggiudicato ben 5 David di Donatello. È stato preparato per 5 anni e girato in 16 settimane tra gli studi di Cinecittà a Roma, l'abbazia di Eberbach in Germania, Rocca Calascio in Abruzzo, Castel del Monte ad Andria in Puglia. Le riprese si svolsero da novembre, dal novembre dell'85 al marzo dell'86. La cosa interessante è la girandola di provini, attori, protagonisti, cioè tutta una serie di una galleria di personaggi veramente interessanti che sono stati così presi in considerazione e poi scartati, perché comunque il regista cercava un cast particolarmente brutto, proprio esteticamente, proprio per dare l'idea dell'oscurità del Medioevo, delle bassezze umane che comunque si annidavano in un luogo dove tutto avrebbe dovuto esserci tranne la bassezza, a parte, vabbè, gli inquisitori, che erano i veri maestri di bassezze. Comunque, carino sapere che, per esempio, che il ruolo di Salvatore, che forse ricorderete, che è una specie di uomo mostrificato che finisce molto male, anche una figura molto tenera, venne proposto al nostro Franco Franchi, ma poiché l'attore scoprì che i truccatori l'avrebbero sottoposto alla tonsura totale dei capelli, rifiutò la parte. Pensate che occasione persa. In Rai, in tutti i suoi passaggi, ha avuto dei record di ascolto pazzeschi, superati soltanto dalla Vita è bella di Benigni. Christian Slater, ve lo ricordate? Azzo, il ragazzo che recita accanto a Sean Connery, aveva soltanto 15 anni quando fece questa scena di nudo con Valentina Vargas, che all'epoca ne aveva 22. L'unica scena di sesso, lei è l'unica protagonista, sì, si può dire, anche se ha soltanto poche pose, del film. Quando gli fu proposto questa giornata di lavorazione, non gli fu detto quello che sarebbe accaduto, proprio per avere da lui l'espressione poi di sconcerto e di emozione che in effetti si vede, perché lei si propone a questo ragazzo in una cucina del convento, dell'abbazia, e lui cede per poi passare il resto del tempo con i sensi di colpa a confidarsi con Sean Connery. Comunque, il film divenne campione di incassi assoluto nella stagione 86-87 e batté addirittura Top Gun e l'Oscar Platoon di Oliver Stone, quindi grande impresa. In quel momento Sean Connery era giù di tono, era un punto molto basso della sua carriera, tanto che, pensate, la Columbia Pictures si rifiutò di rifinanziare il film quando il regista scelse proprio lui, Sean Connery, come protagonista per Guglielmo da Baskerville. Pensate, non aveva nessun credito in quel momento, e poi da lì in poi risalì, in effetti. Prima di lui, in effetti, erano stati presi in considerazione, sentite che popò di attori: Michael Caine, Richard Harris, Roy Scheider, Jack Nicholson, Paul Newman, Marlon Brando, Robert De Niro, Donald Sutherland, Max von Sydow, Yves Montand, Vittorio Gassman e Frederick Forrest. Lui ha vinto ed è rimasto probabilmente insieme a tutti i vari 007 e a Caccia a Ottobre Rosso, per non dimenticare tutti gli altri, probabilmente una delle sue migliori prove di attore. Dunque, un'altra cosa molto carina, pensate, durante le riprese presso il monastero di Eberbach, la polizia tedesca era stata assegnata a proteggere i manoscritti e libri autentici usati nel film. Nonostante questo, una pagina fondamentale fu rubata, ed è quella che appare in un primo piano sulla scrivania del monaco mancante e su cui si nota una B maiuscola. Ultima cosa, Robert De Niro ha sostenuto il provino per il ruolo di William, ma il regista ha cambiato idea perché De Niro voleva ad ogni costo avere un duello a fil di spada tra William e Bernardo Gui, un altro protagonista. Non si sa perché, un pezzo che gli ha costato la parte. Thank you. Eccolo il diamante pazzo, il Crazy Diamond dei Pink Floyd. Dunque, i Pink Floyd sono stati spessissimo ospiti di Colorama, per un motivo o per l'altro, con i colori, con l'iride, hanno sempre avuto a che fare. In questo caso abbiamo pensato a lui, a Syd Barrett, il diamante pazzo, tra i fondatori dei Pink Floyd, scomparso nel 2006 dopo una vita breve e travagliatissima. Diamanti, parleremo anche più avanti, tra pochissimo, di altri diamanti. In questo caso il diamante vero era lui, anche se poi anche senza di lui Pink Floyd insomma non se la sono fatta dire dietro, perché hanno proseguito alla grande, con grande rimpianto per averlo perso. Di lui si dice che era un grandissimo fan di John Lennon, lo riteneva un idolo e cercava sempre di avvicinarsi a lui, e spinse tantissimo per registrare proprio agli Abbey Road Studios. Tempo dopo sia John Lennon che Paul McCartney iniziarono a interessarsi all'innovazione portata dai Pink Floyd nella musica, e nel 67 andarono ad ascoltarli per la prima volta durante un live a Londra. Da lì nacque poi proprio un rapporto di stima reciproca e di amicizia tra le due band, in particolare proprio tra John Lennon e Syd Barrett. Senza di lui i Pink Floyd appunto proseguirono, e una cosa che fecero anche in sua assenza era andare allo stadio, perché erano pazzi appassionati di calcio. E non era raro vederli sugli spalti, anche se era un po' complicato individuarli, in particolare Roger Waters e David Gilmour. Si concedevano spesso dei pomeriggi allo stadio. Intanto ci riuscivano a passare inosservati, perché ancora foto ufficiali all'interno degli album non se ne vedevano granché, poi perché proprio un po' per proteggerli venivano usati dei giochi di luce per distogliere l'attenzione degli altri spettatori, così che rimanessero irriconoscibili e potessero così godersi un po' lo spettacolo. Altre cose, vabbè, nel 2023 abbiamo festeggiato i 50 anni di The Dark Side of the Moon. Uscì l'album il 1 marzo del 73 e misero sul mercato uno degli album più influenti della storia del rock. Poi ancora altre curiosità: Kate Bush, ultimamente sta conoscendo un nuovo momento di gloria, fu scoperta proprio da Dave Gilmour. Con il suo primo album lo produsse lui, era The Kick Inside del 1978. E poi così una spigolatura carina, se ricordate Keep Talking, una traccia inserita nell'album del 94 dei Division Bell, si sente una voce robotica in sottofondo, si sente proprio all'inizio del brano, e sapete a chi apparteneva? Questo è un cameo emozionante, a Stephen Hawking, il fisico che ci ha lasciato non tantissimo tempo fa, purtroppo. Ed eccolo l'altro diamante di cui vi parlavo, perché di diamante si trattava, la Pantera Rosa, ve lo ricordate? Questo è Harry Mancini con un suo indimenticabile tema del film, un film che ha avuto una storia, un film, è stata una saga praticamente, ha avuto una storia anche lì complicatissima, ma tutto partiva da un diamante rosa, che in realtà esistono i diamanti rosa, ma nel film questa cosa quasi scompare, perché il protagonista del cartone animato della Pantera, il protagonista di cui parleremo dopo, hanno avuto la meglio sul diamante, che è passato proprio in secondissimo piano. Allora, la Pantera Rosa scappa fuori nelle sale italiane il 5 giugno del 64, negli Stati Uniti qualche mese prima, nel marzo. Le riprese si svolsero in Francia, in Italia e negli Stati Uniti. Del film La Pantera Rosa sono stati realizzati, pensate, 8 sequel: Uno sparo nel buio, L'infallibile ispettore Clouseau, Il ritorno della Pantera Rosa, La Pantera Rosa sfida l'ispettore Clouseau, insomma un succedersi di avventure tutte esilaranti. Tutti i capitoli sono stati diretti da Blake Edwards, ad eccezione del secondo, che invece fu firmato, ma fu proprio così, uno spot, da Bud Yorkin, che nemmeno conosco, sono sincera. E dopo la morte di Peter Sellers, il protagonista, Edward firmò Il mistero Clouseau, in cui la storia del film era incentrata proprio sulla misteriosa scomparsa dell'attore. Nel 93 invece fu interpretato da Roberto Benigni, il ruolo del figlio di Clouseau. Ma insomma sono stati tutti tentativi che non hanno avuto un grandissimo successo, tutt'altro. Finché invece c'è riuscito Steve Martin a far così, a rialzare gli onori e a tenere il confronto, diciamo più o meno, con Peter Sellers, ma ne parleremo dopo. Doveva essere una commedia sofisticata, tutta incentrata sul personaggio della primula di Niven. Per il ruolo della principessa fu scelta inizialmente, pensate, Audrey Hepburn, il quale però non accettò, scioccamente, e allora si ripiegò, per modo dire, sulla cardinale. La moglie di Clouseau doveva essere invece Ava Gardner, che pure lei invece diede forfait e fu sostituita da La Capucine. E per Clouseau era stato scelto sin dal principio, pensate, Peter Ustinov, il quale però si ritirò una settimana prima delle riprese e lasciò nel panico la produzione. A quel punto saltò fuori il nome del meraviglioso Peter Sellers, che ha stravolto il personaggio perché aggiunse delle gag, delle insicurezze che hanno permeato da sempre il suo personaggio e che nessun altro è riuscito poi a replicare. Si diceva a Black Edwards che tutta la componente così pazza del film era tutta merito suo, perché Sellers era negato e non aveva comicità fisica, gli fu insegnato qualunque cosa, anche a muovere il corpo, a recitare. E Black Edwards, in questo fu invece più carino, disse che in realtà tutta questa goffaggine in realtà era la sua, quella che regalò poi a Peter Sellers e a Clouseau in particolare. Insomma, diciamo che Peter Sellers è rimasto insostituibile. Hanno provato a convincere Kevin Kline, Rowan Atkinson, Mr. Bean, Gérard Depardieu, ma non è mai andata bene. L'unico è stato Steve Martin, che dicevamo che ha fatto spendere 80 milioni di dollari, ma ha portato a casa 164 milioni di dollari. Quindi diciamo che è l'unico che ha rialzato le sorti di questa saga. E i diamanti rosa sono estremamente preziosi, nessuno gliene importa niente perché tutti amano molto più la pantera. Comunque è una società mineraria australiana che ne produce il 90% di tutti quelli presenti nel mondo. E con questo vi salutiamo, chiudiamo l'ottava puntata di Colorama e con qualcosa di disfattista e qualcosa di ottimista. L'ottimismo è come l'ossido di carbonio, diceva Guido Ceronetti, uccide lasciando sui cadaveri un'impronta di rosa. Io non ho mai provato a uccidere qualcuno con il carbonio, però insomma pare che sia vero. Audrey Hepburn diceva qualcosa di molto più carino, diceva di credere nel rosa, credere nel baciare, baciare un sacco, credeva che ridere sia il modo migliore per bruciare calorie, che le ragazze siano più felici, che le ragazze felici siano le più carine, che domani sarà un altro giorno e che credeva nei miracoli, quindi molto molto rosa. Io vi saluto, vi aspetto venerdì prossimo per la nona puntata di Colorama e vi ringrazio per essere stata con noi. Ciao!
What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. I wanna know. I wanna know. I wanna know. I could be red. Or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. What's your color? I wanna know. Oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh. I wanna know. I wanna know. I wanna know. I could be red, or I could be yellow. I could be blue, or I could be purple. I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow. Or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like.